parlarvi di un popolo che forse ne avete sentito parlare, una popolazione che si chiamavano i Samaritani. Era un popolo particolare che viveva in Israele ai tempi di Gesù e anche prima, ed ebbero un'esperienza molto particolare con Gesù, e vorrei farvi vedere due episodi in maniera particolare che ci descrivono l'opera meravigliosa di Dio nella loro vita e in maniera particolare ci descrivono il carattere di Dio. Dio non si stanca mai con noi. Dillo alla persona accanto a te: Dio non si stancherà mai di te. Dio non si stancherà mai con te. Gaetano, allora chiedo. Lui non si stancherà mai. E anche quando troviamo delle persone che al primo impatto sembrano che respingono il messaggio di Gesù, il messaggio del Vangelo, e noi lo stiamo vedendo anche nella nostra famiglia, ci rendiamo conto che quando tu semini la parola di Dio nel cuore delle persone, in un modo o in un altro, tempo al tempo, quel seme porterà frutto nella vita di quelle persone. Anche se all'inizio ti respingono e all'inizio addirittura ti massacrano e ti perseguitano e ti trattano male, ma quello che noi vediamo con Gesù è la testimonianza reale di quello che noi stiamo vivendo e di quello che ancora si vede, grazie a Dio, nel mondo. In Luca capitolo 9 c'è un episodio particolare quando Gesù sta per andare a Gerusalemme. Lui sa che il suo tempo praticamente è arrivato, doveva morire sulla croce, e quindi dirige la sua strada, la sua via verso Gerusalemme. Ora, a quel tempo, tra i giudei e i samaritani non scorreva in realtà un buon sangue, c'era una faida costante e continua, tipo Catania e Palermo, no? Tipo la tifoseria Roma-Lazio, eccetera eccetera. C'era un odio a volte tra queste due popolazioni, tra questi due popoli. È scritto al versetto 51 di Luca 9: avvenne che mentre si stava compiendo il tempo in cui egli doveva essere portato in cielo, egli diresse risolutamente la sua faccia per andare a Gerusalemme, e mandò dei messaggeri davanti a sé, ed essi, partiti di là, entrarono in un villaggio dei samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere, perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. Visto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero, ripieni d'amore, ripieni di misericordia: Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi, come fece anche Elia? Erano pieni d'amore, però no, pieni di passione. In quel momento la rabbia di Giacomo e di Giovanni si infiammò verso questi samaritani, questi sporchi infedeli e peccatori. Ma guardate qui al versetto 55 cosa dice: ma Gesù si voltò verso di loro e lì li sgridò, dicendo: voi non sapete di quale spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Amen. Il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime delle persone, ma per salvarle. E dice scritto, questa è una cosa molto importante, poi andarono in un altro villaggio. Ora, se noi ci fermassimo qui, l'unica cosa che potremmo dire è che i discepoli erano molto crudi e molto non riuscivano a provare quell'amore incondizionato, e che Gesù diede loro una bella lezione rispondendo loro a toro. Ma c'è un episodio straordinario in Giovanni al capitolo 4 che ci fa vedere qualcosa, e io so che questa sera questa parola toccherà la vita di qualcuno in maniera particolare, di tutti noi, ha di qualcuno in maniera particolare che ne ha bisogno. In Giovanni al capitolo 4 c'è quell'incontro meraviglioso che tutti quanti riconosciamo. Adriano Celentano ha fatto pure una canzone su questo episodio, la donna al pozzo, o la samaritana, no? Ed è scritto qui, Giovanni capitolo 4, Giovanni 4, il versetto 4, è scritto: ora egli doveva passare per la Samaria. Ora egli doveva passare per la Samaria. Quando Dio comincia a operare nella nostra vita, non è mai un caso. Noi possiamo chiamare certe cose coincidenze, qualcuno le chiama Dio incidenze. Niente è un caso nella nostra vita. Niente è un caso quando arriva una notizia, quando arriva una parola, quando arriva qualcosa da parte di Dio, non è mai una coincidenza e non è mai un caso, è opera di Dio. La Bibbia dice: Gesù doveva passare da là. E Enzo con sua moglie, con Giovanni e Melina, dovevano venire a Catania, dovevano passare da casa di mio padre e mia madre, dovevano avere questo incontro. Bisognava che queste famiglie in un modo o in un altro avessero un incontro, o con le nostre famiglie, con un'altra famiglia, non ha importanza, ma Dio ha orchestrato e organizzato tutto perché c'era qualcosa che doveva succedere. Gesù doveva passare dalla Samaria. E mentre aveva avuto dai suoi discepoli una reazione così molto drastica, molto cruda: Signore, vuoi che diciamo che scende del fuoco dal cielo come fece Elia, che li bruciamo tutti quanti? E Gesù rispose loro arrabbiato dicendo: voi non sapete, non avete idea di quale spirito siete, da cosa siete animati, perché io non sono venuto per distruggere le persone, neanche coloro che mi respingono. Dite amen, che questa è forte. Gesù non è venuto per distruggere neanche coloro che lo respingono, perché scopriremo perché. Nell'incontro con la donna samaritana, dice la Bibbia, si trovarono in un pozzo, versetto 5, e lasciarono Gesù al pozzo perché era mezzogiorno, come si dice in ebraico antico, usuli e rabbico. E dice la Bibbia che Gesù ebbe sete e venne una donna a mezzogiorno. Ora, secondo la cultura di quel tempo, è strano perché le donne non andavano mai a quell'ora al pozzo. Le donne andavano sempre, come succede ancora oggi in Medio Oriente, o se andate in Africa lo vedete, prima del sorgere del sole o all'alba si fanno chilometri perché non possono camminare con l'acqua e portare dei pesi con un sole molto caldo e molto rovente. C'era un motivo per il quale quella donna andò a prendere l'acqua al pozzo a mezzogiorno. Però stasera non voglio parlarvi semplicemente di questa donna, voglio parlarvi della sua città, che di solito non se ne parla mai. Gesù ebbe un incontro con questa donna. E questa donna comprende subito che l'uomo che aveva davanti non era un uomo normale. Gesù dice: chiunque beve dell'acqua di questo pozzo avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò, disse Gesù, diventerà in lui una fonte di acqua viva che zampilla in vita eterna. Questa donna non riusciva a capire, perché capiva che aveva un uomo diverso dagli altri, non voleva attraccare, non voleva far corteggiarla, non voleva parlare di politica o di altre cose, del bel tempo. Gesù va direttamente a parlare al suo cuore, come disse qualcuno un giorno, mi ricordo: solo Dio conosce il codice PIN del nostro cuore. Lui conosce il codice PIN e anche il codice PUC, che è il codice di sblocco. Quando il nostro cuore si blocca per le tante sofferenze e per le tante delusioni, lui ha un codice di sblocco. E questo codice di sblocco è: io ti amo. Questa donna sa che ha davanti un uomo straordinario. E questa donna comincia a parlare, Gesù va ancora più in profondità e gli dice: vai a chiamare tuo marito. E la donna risponde: io non ho un marito. Perché dice, e Gesù gli disse: hai detto bene, non ho un marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. In realtà nel testo greco non parla, non dice la parola marito, dice la parola uomo. Questa donna aveva avuto 5 uomini e stava convivendo con il sesto. Vedete la cosa straordinaria? Gesù non l'ha detto: tu sporca peccatrice, mettiti a posto davanti a Dio, metti le tue carte in regola perché stai vivendo nel peccato. No. Sapete, secondo la cultura ebraica, il numero 7 è il numero della perfezione, della completezza. E in quel momento Gesù per lei era il suo settimo uomo. Gesù rappresentava il settimo uomo della sua vita. 5 ne aveva avuti, con l'altro nel sesso stava convivendo, ma quando ha incontrato la perfezione e la completezza, tutto è cambiato e tutto si è trasformato nella nostra vita. Ecco perché l'amore di Cristo ci costringe in un modo o in un altro a cambiare la nostra vita, non per un'imposizione esterna. Non seguiamo Dio perché abbiamo paura di Lui, noi seguiamo Dio perché ci siamo innamorati. Non facciamo o cerchiamo di fare la sua volontà perché abbiamo paura che ci arriva qualche fulmine dal cielo o qualche punizione dall'alto. Noi cerchiamo di fare la sua volontà perché siamo totalmente innamorati e pazzamente innamorati di Lui. Noi non cerchiamo di andare avanti perché abbiamo paura dell'inferno, ma perché sappiamo di essere già in paradiso. Questa donna comprende che ha davanti un profeta e dice qua al versetto 25: la donna gli disse: io so che il Messia che è chiamato Cristo deve venire, e quando sarà venuto lui ci annunzierà ogni cosa. E Gesù le disse: io sono colui che ti parla. E in quel momento, attenzione a questi particolari, in quel momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna, perché nessuno gli disse: che vuoi, perché parli con lei? La donna allora, lasciato il suo secchio, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto, non sarà forse lui il Cristo? Uscirono dunque dalla città e vennero da lui. Guardate la differenza tra quello che abbiamo appena letto in Luca 9 e quello che stiamo leggendo in Giovanni 4. In Luca 9 abbiamo visto una città di Samaria che respinge Cristo, che non vuole che Cristo neanche dorma, neanche passi dalle loro strade. E in Giovanni 4 vediamo una città di Samaria che non solo accoglie Cristo, ma che gli esce dalla città e gli va incontro. Vedete, la volontà di Dio è salvare le persone che noi vorremmo vedere morte. Che faccia? Le persone che più ti fanno antipatia, o che te stanno cava, o che vorresti vedere distrutte ed eliminate dalla tua vita, sono le persone che Dio vuole raggiungere con il suo amore e con la sua grazia. Signore, vuoi che diciamo che scenda del fuoco dal cielo e che li consumi e li bruci come fece Elia? Gesù ha detto: no, noi stiamo andando proprio lì, non a distruggerli, ma a salvarli. E se ci hanno respinto, lasciate che passi il tempo, ma arriverà il momento in cui loro ci chiederanno di rimanere. E così è stato. Vedete come cambiano le circostanze? Le stesse persone che i discepoli volevano distruggere sono le stesse persone che sono andate incontro a Gesù. Ma c'è un particolare. Poi al versetto 31 è scritto che, al versetto 30, che uscirono dalla città e vennero da lui. Ed è scritto così al versetto 39. Ora molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della parola che la donna aveva attestato: egli mi ha detto tutte le cose che io ho fatto. Quando poi i samaritani vennero da lui, lo pregarono di restare con loro ed egli vi rimase 2 giorni. E molti di più credettero al motivo della sua parola. Attenzione qua. Ed essi dicevano alla donna: non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. La parola di stasera che il Signore ha messo nel mio cuore è questa: tu non puoi e non devi vivere della fede di altri. Tu devi vivere di un'esperienza tua, personale, con Cristo. È un inizio ed è buono il fatto che ognuno di noi, in un modo o in un altro, sia incoraggiato da altri, invitato da altri, che riceva preghiera per altri, che possa vivere e appoggiarsi sulla fede di altri. Ma una cosa è certa: quando noi arriviamo a Cristo in maniera personale e facciamo un'esperienza con Lui, noi non possiamo più vivere sulla fede degli altri o tramite la fede degli altri. Tutti noi abbiamo bisogno di vivere sulla un'esperienza personale che ognuno di noi ha fatto. E quando noi facciamo un'esperienza personale, la nostra vita cambia, deve cambiare, perché non abbiamo sperimentato una religione, una filosofia, un pensiero, un sistema di idee, ma abbiamo incontrato Dio in persona, che ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere. Non siamo diventati perfetti, ma abbiamo scoperto di essere amati in maniera perfetta. Non siamo diventati perfetti, ma abbiamo compreso che la sua fedeltà è perfetta. Abbiamo compreso che il nostro rapporto con Dio non si basa sul nostro amore, sulla nostra fedeltà, perché noi veniamo meno e manchiamo in tante cose, ma ci rendiamo conto che il nostro rapporto con Dio si basa sul suo amore e sulla sua fedeltà, e che quando Lui ha iniziato un'opera in noi, Lui la porta a compimento. Quando Lui inizia un'opera, può succedere qualunque cosa: Lui ti darà la caccia. Lui non si fermerà davanti a niente e davanti a nessuno. E in maniera particolare, quando ci sono le chiedi da su proprio più difficili, più duri, che deve approcciare a testa proprio con una pesa larga, Dio dice: è là che io manifesterò la mia gloria. Non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo, noi stessi abbiamo sperimentato, noi stessi abbiamo compreso, noi stessi abbiamo realizzato, l'abbiamo provato sulla nostra pelle. Siamo stati con Lui 2 giorni, 48 ore immersi nella gloria, e abbiamo compreso realmente chi Lui è per la nostra vita. C'è un episodio, voglio concludere con questo, proprio scritto in Giovanni al capitolo 16, perché Gesù fa lo stesso discorso con i Suoi discepoli per quanto riguarda la preghiera, il rapporto di preghiera che noi dobbiamo avere con il Padre. Dice così in Giovanni 16 al versetto 21. Giovanni 16, 21. La donna quando partorisce sente dolore perché è giunta la sua ora. Donne, potete confermare, sì? Ma appena è dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che è venuto al mondo un essere umano. Così anche voi ora siete nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Dillo alla persona accanto a te: nessuno ti può togliere la gioia. Nessuno, perché Dio ha trasformato il nostro lutto in danza. Alleluia. La nostra tristezza in gioia. Trasformato la morte in vita abbondante. Alleluia. In quel giorno, il versetto In quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità io vi dico che tutto ciò che voi domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve lo darà. Finora, guardate qui, Gesù ci rivela qualcosa, finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Perché? Perché Gesù era con loro, egli non è che pregava. Era Gesù che pregava. Se avevano bisogno loro, Gesù provvedeva. Loro si fondavano sulla fede di Gesù, no? Finora voi non avete chiesto nulla nel mio nome, perché? Perché io ho pregato il Padre per voi. Ma dice, chiedete, riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Il versetto 26, in quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, perché il Padre stesso infatti vi ama. Gesù sta dicendo qualcosa di straordinario, dice, non potrete più vivere basandovi sulla mia fede, sulla mia preghiera per voi. Perché? Perché io me ne sto andando. Sempre in Giovanni 16 c'è scritto che Gesù disse ai suoi discepoli, è bene per voi che io me ne vada, perché se io non me ne vado, non potrò mandare mai a voi il Consolatore, ma se io me ne vado, io ve lo manderò lo Spirito Santo, colui che non solo sarà con voi, ma abiterà dentro di voi. E quando Egli verrà, Egli vi insegnerà ogni cosa e vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà di suo, ma vi dirà tutto quello che ho udito dal Padre, vi annunzierà le cose a venire, Egli mi glorificherà, prenderà del mio e ve lo darà. Quando io me ne andrò, voi dovrete imparare a camminare sui vostri piedi. Dillo alla persona accanto a te, è tempo che cresci. A tutti quanti noi piacerebbe stare come Aurora, sempre in braccio, ma arriverà il momento in cui Aurora non potrà più stare in braccio, perché insomma ci sei sì pesante, vero o no? Ora sei cresciuta. Guardate, lo sviluppo dell'essere umano è così, nasce, sta sempre in braccio, no? Ci sono dei bambini che non vogliono stare sempre in braccio, poi vengono portati con la culla, poi vengono messi nella culla, poi vengono portati col passeggino, poi iniziano a camminare e il papà o la mamma sta dietro con le mani, ma arriva il momento in cui dovranno camminare da soli. Poi i figli dipendono dal padre per avere la paghetta a fine settimana, a fine mese. Poi arriva il momento dopo la scuola dove ognuno si dovrà prendere la responsabilità e iniziare una nuova famiglia. È tempo. Alza pure i piedi, Giovanni, stasera, non so. Noi dobbiamo imparare a non vivere sulla fede degli altri, che è legittimo ed è lecito all'inizio. Noi giriamo molto con Mary in lungo e largo, abbiamo a che fare e conosciamo tante persone, ma continuamente c'è sempre quella mentalità in giro per la comunità: fratello, prega per me, per Dio, signori, da scuda. Che significa? Il Signore non ascolta me, il Signore ascolta tutti. Vi prega, vieni che ti dice signori. In che senso? Sogno malato. Noi non ci rendiamo conto a volte che noi viviamo della fede degli altri. E questo ha anche a che fare con le delusioni che noi riceviamo. Quando noi vediamo, riceviamo una delusione, allora ci stanchiamo, non andiamo, non seguiamo più, eccetera, eccetera. No, io mi sono allontanato perché ho avuto una delusione, perché... E troviamo mille scuse quando il nostro rapporto con Dio non è forte e non è stabilito sul fatto di un'esperienza personale. È forte quello che dicono i samaritani, non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi abbiamo realizzato chi Lui è nella nostra vita. E qualunque cosa possa succedere, io rimango nel sentiero del Signore e arriverò sulla linea del traguardo nel nome di Gesù, perché non c'è niente, nessuna cosa che mi potrà stancare o impedire di arrivare fino alla fine. Perché? Perché io ho conosciuto l'amore di Dio nella mia vita. È chiaro che ci sono momenti di difficoltà. A chi non è capitata la voglia di mollare, di gettare la spugna? Momenti difficili in cui abbiamo a volte messo in dubbio anche l'esistenza di Dio. Dai, a chi è che non è successo? Ma arriva il momento in cui abbiamo bisogno di ricrederci e di comprendere e realizzare che Dio non è fedele al nostro carattere. Dio non è fedele a noi sulla base del fatto che noi siamo fedeli a Lui. Lui è fedele. Punto. Dio non ti ama perché tu lo ami. Lui non ti benedice perché tu lo stai servendo. Lui ti benedice perché ti ama. Lui è fedele perché ti ama. Lui si prende cura di te perché ti ama. E non dimenticherò mai come un giorno il Signore mi disse queste parole che rimasero impresse nel mio cuore. Mi disse: Corrado, qualunque cosa tu potrai fare, questo non mi permetterà mai di amarti né di più né di meno. Qualunque cosa tu farai, buona, non ti farà amare di più da me. E qualunque cosa cattiva tu farai, non ti farà amare di meno da me. Perché il mio amore per te non dipende da te. Quanti siamo grati a Dio per questo. Il mio amore per te non dipende da te, perché io ti ho amato prima che tu nascessi. E questa per me fu una rivelazione sconvolgente, perché io basavo il mio rapporto con Dio sulla base del mio amore verso di Lui. E Dio mi ha detto: il tuo rapporto con me non è basato sul tuo amore per me, ma sul mio amore per te. Perché il tuo amore per me è instabile, ma il mio amore per te non solo è stabile, ma è eterno. Io ti amo da prima che tu fossi concepito e ti amerò anche dopo che tu morirai. Perché nel cuore del Padre noi non possiamo mai morire. Nel cuore del Padre noi siamo eterni. Nel cuore del Padre noi siamo sempre presenti. I samaritani dissero, e vado alla conclusione, noi non crediamo in Lui più a motivo delle tue parole, ma perché noi abbiamo sperimentato, perché noi abbiamo capito, perché noi abbiamo compreso, perché stando con Lui 2 giorni abbiamo capito chi Lui è veramente. Ricordo la testimonianza di un ragazzo qualche anno fa. Lui era un tossicodipendente di quelli pesanti. Era un tossicodipendente, spacciava eroina ed era conosciutissimo nel suo paese. Mi ricordo che quando arrivò in comunità era, non so com'era, non era, non potevi prenderlo da nessuna parte. Mi ricordo che quando arrivò in comunità si era appena bucato ed era tutto... era esaltato perché si bucava di eroina, sniffava cocaina, prendeva acidi, era un mix completo, era totale, la sua testa andava per mille strade. E ricordo che quando abbiamo pregato per lui, avevamo il timore che nel momento in cui lui avesse deciso di non drogarsi più, di dove lo dobbiamo tenere per la crisi di astinenza. E mi ricordo che quando pregavo per lui la presenza di Dio fu talmente forte che lui in quella sera fu liberato totalmente. Lui passò la notte sereno senza crisi di astinenza. Questo fu un miracolo impressionante, fu un miracolo che lui si bucava da parecchi anni. E questa testimonianza fece scalpore. Ma la cosa che più mi toccò fu questa, che un giorno mentre eravamo in una riunione di giovani, lui aveva le mani alzate, stava lodando Dio, stava ringraziando Dio mentre stavamo cantando, stavamo alzando le lodi a Dio, e alla fine della riunione lui venne sei niente come la presenza di Dio. Io ho sperimentato che la presenza di Dio è la droga più straordinaria che esiste al mondo. Io voglio essere Cristo dipendente da questo giorno in poi e mi voglio fare una dose di Gesù ogni giorno. Dentro una stanza, ma perché io ho sperimentato la presenza di Dio nella mia vita e non posso fare a meno di raccontare a tutti che Lui è vivo e mi ama. E se Lui ha cambiato me, può cambiare ogni persona. Non esiste una cosa che Lui non possa fare nella nostra vita. C'era un ragazzo che era coinvolto nella malavita, giocava di azzardo, sniffava cocaina dalla mattina alla sera, veniva la moglie con una vita disordinata ed era una persona che si era ormai dichiarata nella malavita catanese. La moglie era una tossicodipendente, in una famiglia tranquilla. Famiglia particolare. Quando arrivò Cristo nella loro vita, la loro vita fu sconvolta. Il marito veniva in comunità di tanto in tanto, la moglie fu liberata dalla droga, dall'eroina. Il marito veniva di tanto in tanto, così ascoltava, alzava la mano, andando, amen. Sì, era molto disinteressato, ma lui veniva perché aveva visto Dio lavorare e operare nella vita della moglie e non poteva dire che non era vero. Però lui non era molto convinto, il gioco d'azzardo, la malavita, la cocaina, lo portavano sempre a stare sempre distante, aveva le sue situazioni. Un giorno Dio gli parlò in maniera potente e la sua vita proprio fu piegata dall'amore di Dio. Diede la sua vita a Cristo e aveva difficoltà a uscire fuori dall'ambiente, ma fu liberato totalmente dalla cocaina, smise di giocare, di fare il gioco d'azzardo, ma la cosa più difficile fu quella di uscire dalla squadra, perché aveva preso un impegno di sangue e gli avevano detto che non poteva uscire. E lui mise alla prova a Dio in questo. Non voglio entrare nei particolari per questione di privacy, ma mise alla prova a Dio in questa situazione. Disse: Signore, se tu mi liberi da questa situazione, io saprò realmente che tu sei vivo e che tu vuoi lavorare nella mia vita. Dopo diversi giorni dove lui pregava e chiedeva a Dio a modo suo, fu chiamato da uno dei responsabili della malavita alla quale lui si era affiliato e lui disse: ho parlato con Tizio e con Caio. E per la prima volta permetteremo ad una persona di uscire. Da oggi in poi è come se tu non ci avessi mai conosciuto. Da oggi in poi è come se noi non ti avessimo mai conosciuto. Fai la tua strada e il Signore ti benedica. Sì. C'è una coscienza molto religiosa in certi ambienti. E quest'uomo venne e disse: io non sono più qui a motivo della fede di mia moglie, io sono qui perché ho riconosciuto e ho sperimentato nella mia vita che Dio esiste, che Dio è potente, che Dio mi ama, che Lui mi ha protetto e se Lui ha iniziato un'opera nella mia vita, Lui la porterà.
Poi
ci rendiamo conto di quanto sia importante poter sperimentare in maniera personale l'amore di Dio nella propria vita? Non puoi vivere della fede di altri, non puoi vivere delle testimonianze di altri. Tu devi chiedere a Dio di farti sperimentare la sua potenza, la sua presenza nella tua vita. Tu devi pretendere che Dio in un modo o nell'altro faccia vedere qualcosa di straordinario nella tua vita. E quindi non preoccuparti, anche se c'è qualcuno che non è interessato, se c'è qualcuno che ti sta ostacolando, che sta mettendo dei problemi, Dio ha un piano per quella persona. Non invocare il giudizio di Dio su quella persona. Invoca la grazia di Dio e la misericordia di Dio, perché Gesù non ha distrutto i samaritani, Gesù ci ha dato fino dentro casa. Amen. E loro hanno gustato e hanno visto quanto Dio è buono. Alziamoci in piedi. Alleluia. È meraviglioso il Signore, straordinario in tutte le sue vie. La punto grigia da spostare di chi è? La punto grigia? Vai che ti aspettiamo. Stasera vogliamo pregare. Stasera vogliamo chiedere allo Spirito Santo di fare qualcosa nella nostra vita. Faccio una domanda, però non rispondere. Da quanto tempo è che non vedi un miracolo nella tua vita? Da quanto tempo è che Dio non ti parla? Da quanto tempo è che non vedi in maniera chiara ed evidente Dio all'opera in qualcosa che Lui magari ti ha promesso? L'ultima promessa che hai ricevuto, l'ultimo miracolo che ha fatto. Ci sono persone che magari lo vivono all'ordine del giorno, ci sono persone che vivono solo di ricordi. È una delle cose che desidero, nelle quali desidero incoraggiarti anche questo. Non solo non vivere più della fede degli altri, ma vivi della tua fede, della tua esperienza personale con Dio. L'altra cosa che voglio dirti è non vivere più di ricordi, ma vivi il presente con Dio. Vivi il presente con lo Spirito Santo. Lui ogni singolo giorno vuole sorprenderti con un miracolo. Ogni singolo giorno Lui vuole fare qualcosa di nuovo nella tua vita. Ogni singolo giorno Lui desidera mostrarti quanto ti ama e quanto vuole essere presente nella tua vita e nel tuo quotidiano. Poi tu lo pregherai come ti viene meglio, perché non esiste un modo specifico classico. Ognuno lo prega come desidera e usa le parole che vuole. Non c'è un modo stereotipato, non c'è un modello classico. Ognuno vive il proprio rapporto in maniera assolutamente personale. C'è chi ha bisogno di inginocchiarsi, c'è chi lo prega stando in piedi, c'è chi gli parla in italiano, chi gli parla in dialetto. Non ha importanza, il tuo modo sarà sempre il tuo modo, ma Dio vuole mostrarti che Lui è sempre presente nella tua vita, che non puoi vivere più della fede degli altri e che non puoi vivere di ricordi. Lui è il Dio di oggi. Sono persone che qui hanno bisogno di preghiera, che hanno bisogno di incoraggiamento, che hanno bisogno di chiedere stasera al Signore: voglio che tu faccia questo per la mia vita, voglio sperimentare la tua presenza, la tua benedizione nella mia vita. Se tu hai bisogno, io voglio chiederti di venire qua davanti, vogliamo pregare per te senza vergogna, senza vergogna, magari fatti accompagnare, ma vogliamo pregare per te stasera. Se sai di avere bisogno di Lui stasera, lo Spirito Santo lavorerà nella tua vita. Giratevi verso di te. Sua presenza, Lui vuole che tu sperimenti giornalmente che lui è tuo padre, e ti ama, che lui è tuo padre, e ti ama, che lui è tuo padre e desidera prendersi cura di te, perché lui ti darà la caccia sempre. Perché non c'è niente che possa impedire a Lui di raggiungere la nostra vita. Alleluia. Possiamo venire qua a pregare?
Io voglio dire che proprio ora il mio miracolo è già stato esaudito.
Alleluia. Andiamo qua per pregare. Così ministriamo tutti insieme. Allora, preghiamo, chiediamo a Dio stasera, ministriamo con parole di conoscenza, ministriamo con parole profetiche, ministriamo con l'unzione dello Spirito Santo, ministriamo con la guida di Dio nella nostra vita e lasciamo che Dio faccia qualcosa di meraviglioso, ok? Una cosa è certa, dovrai uscire da questo luogo con la consapevolezza che il Padre desidera che tu viva con la tua fede e che qualunque cosa accada, nessuno potrà fermarti, nessuno potrà smontare la tua fede, nessuna delusione, nessuna ferita, nessuna cosa brutta o cattiva che possa accadere può fermarti dal seguire Gesù. Vedete, noi non seguiamo Gesù perché Lui ci ha detto che non avremmo avuto problemi. Lui non ha mai detto che non avremmo avuto problemi, mai. Noi seguiamo Gesù perché Lui ci ha promesso che sarebbe stato sempre con noi in ogni problema. Gesù non ha mai detto che sarebbe stato facile. Gesù ha detto che è possibile, è diverso, non è facile, ma è possibile. Perché? Perché ogni cosa è possibile a chi crede, ogni cosa è possibile a chi crede, ogni cosa è possibile e Lui si prende cura di noi. Preghiamo, dai, cominciamo a pregare, cominciamo a ministrare.